Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati alla terza parte del romanzo Il castrato di Vivaldi di Gian Domenico Mazzoccato. Letto e narrato da Emanuela Zamuner e Daniela Barzan. Avevamo lasciato Angioletto alla bottega del liutaio Modesto Landego, dove aveva conosciuto tanti artisti, tra cui Tiepolo, padre e figlio. Per lui era arrivato anche il tempo delle prime esperienze sessuali con la zingara Lizia. Al Teatro Nuovo di Venezia aveva potuto suonare nell'orchestra come primo oboe nell'opera L'Olimpiade. Il cantante era il castrato Farinelli, il divino. Angioletto aveva anche conosciuto Pierret, un liutaio francese interessato al castrato solo per farne una macchina da palcoscenico a Parigi. Per la sua educazione, il giovane aveva iniziato le lezioni di canto con Anna Girò, la contraltista prediletta di Vivaldi, e le lezioni di greco e latino con un ex seminarista, Barbarigo. Seguiamo ora la storia. Anna Girò e Vivaldi continuarono ad insegnare ad Angioletto canto e violino fino a quando il vecchio compositore decise di trasferirsi a Vienna. Era pagato male all'ospedale della Pietà e soffriva tremendamente d'asma. Angioletto sapeva che non li avrebbe più rivisti. Quando decise di lasciare Venezia e partire per Parigi, grazie al suo protettore Pierret, chiese al maestro Barbarigo di andare con lui come suo compagno e segretario. Prima della partenza per la Grande Parigi, Angioletto conobbe anche Goldoni e con lui visse il suo ultimo carnevale veneziano.
Il carnevale nelle vie di Venezia era magico e misterioso. Assorbiva, anzi mangiava la gente, qualunque fosse la condizione sociale. Nelle notti lunari i campielli brillavano di luce opaca e densa, simili a stagni di barena, una luce liquida. I confini fra laguna e terraferma sfumavano. Case, ponti, palazzi annegavano in un'atmosfera spettrale. Per farsi prendere dalle dita lunghe e impalpabili della notte, bastava attendere le ore che precedevano l'alba. Allora la folla si diradava e i rumori venivano scanditi e amplificati dal buio. Calli e piazzette avevano echi che le percorrevano come un brivido, una vibrazione. Goldoni guardava e ascoltava come se fosse immerso in una malia infinita. Le case di Venezia, gli slarghi, i cortiletti interni erano quinte di teatro. E la gente usciva, entrava, sorrideva, urlava, sussurrava. Ogni tanto Goldoni si scuoteva. Ho la sensazione che siano sempre le stesse persone. Escono di casa, rientrano, si cambiano di maschera e costume, poi tornano ad uscire. Un giro tondo, una catena. I camerini e il palcoscenico. Non va bene così. Io, prima o poi, le toglierò le maschere dal volto dei miei attori. Il mondo vero farà irruzione nel mio teatro. Era uno spettacolo che lo affascinava, lo soggiogava, si vedeva bene. Angioletto desiderava tanto partire da Venezia con un libretto di Goldoni scritto appositamente per lui, versi filanti da mettere in mano ad un musicista di Parigi, tagliati sulla sua voce, e da esibire a Pierret per dimostrare che i giorni trascorsi a Venezia, quel procrastinare la partenza, non era ozio, ma voglia di conoscenza. Un dono. Angioletto non ebbe il coraggio di dirgli quello che desiderava dal suo amico. La domanda gli morì in bocca. Sapeva che non avrebbe mai più avuto l'occasione di riformularla.
E il giornalista a che punto è con la sua ricerca del castrato sugamosto? Decide di tornare a Villa Marzemina in cerca di altri indizi e si reca alla cappellina affrescata. La storia lì dipinta è quella di Jefte, il generale che liberò gli israeliti dalla oppressione degli ammoniti e che fece voto in cambio della vittoria di uccidere la prima persona che fosse uscita dalla sua casa. Tragicamente, la prima fu sua figlia, che venne così sacrificata. Il giornalista intuisce che in quegli affreschi sugamosto voleva fosse raccontata la sua storia. Di lui, giovane innocente costretto a pagare un prezzo incalcolabile, la castrazione, peggiore forse della morte, e con nessun dio pronto a fermare la mano del chirurgo. Ritorniamo al viaggio di Angioletto verso la Francia. In una radura lombarda, la carrozza in cui viaggiava incappò nei briganti e Angioletto riuscì a far finir bene quell'avventura suonando l'oboe. Nel cofanetto delle ance trovò il regalo fattogli da Goldoni, un ex libris con il nome Angelo Sugamosto e la parola Meleo. Conobbe una donna ritenuta strega che era con i briganti, che gli prestò le prime cure e che Angioletto poi amò per tutta la vita. Il suo nome era Saviara. Lei lo scongiurò di portarla a Parigi. Arrivarono insieme nella capitale francese dopo un periglioso viaggio.
Saviara era nata in un villaggio di poche anime, arrampicato sulle pareti di una forra stretta che andava a sfociare nella Val Camonica, luogo di streghe e fuochi fatui, di roghi e processi. Amava stare vicino al fuoco. Un riflesso della fiamma alta nel crogiolo del padre fabbro colpì gli occhi della bambina. Il fabbro e la sua donna videro che nell'iride dell'occhio sinistro della bambina affiorava un piccolo grumo nero. Sì, proprio un neo. Era una rivelazione terrificante, un segreto da custodire ad ogni costo. Nell'anima di Saviara abitava il demonio. Prima o poi il maligno si sarebbe presentato a reclamare il suo corpo, a farne quello che voleva. Durante una festa patronale era arrivato da Bergamo un mercante di stoffe a offrire la propria mercanzia. Saviara si era fermata davanti al suo banco, alta, occhi accesi e neri, le movenze di una martora. Paolo, il merciaio, era rimasto folgorato. Nel suo vagabondare per le valli, con la gerla della mercanzia sulle spalle, non aveva mai visto una donna tanto bella. L'anima del mercante di stoffe era un incendio, il suo desiderio un torrente in piena. Al fabbro Paolo disse che conosceva il segreto di Saviara, che non gli importava se non osò pronunciare la parola. Si rifiutava di pensare a lei come una strega. Fu un sollievo, in un certo senso una liberazione per tutti. E Paolo piaceva alla ragazza. Lui disse che non voleva aspettare e se la portò via quella sera stessa.
Paolo morì incidentalmente poco dopo e accusarono Saviara di averlo irretito con le sue arti. Gli aveva rubato l'anima. Fu accusata di stregoneria, ma lei riuscì a sfuggire dai suoi torturatori e portò con sé il sigillo di Salomone appartenuto all'inquisitore. Poi si unì ai briganti. Ora diamo uno sguardo al nostro giornalista. Lui non molla, continua con accanimento le ricerche. Si reca all'Accademia dei Concordi a Rovigo e chiede se c'è traccia di Sugamosto, magari un suo autografo nel frontespizio di un libro. Gli consigliano di recarsi dal vecchio bibliotecario in pensione, soprannominato Black Macigno, un bibliofilo dalla memoria strepitosa, che lo aiuterà a fare passi in avanti nella ricerca del castrato. Gli trova infatti un suo ex libris. Il giornalista pensa allora di inserire nel suo giornale un mercatino dell'antiquariato con foto di cose strane. Chi le trova avrà un premio. L'idea piace al suo capo. La prima foto pubblicata sarà proprio quella dell'ex Libris di Sugamosto. Torniamo ad Angioletto. Con Saviara andò ad abitare in un appartamento alle Tuileries. Il castrato pensò spesso al mondo che si era lasciato alle spalle, a Venezia, alla nuova vita che lo aspettava. Pensò che forse, anche nell'acqua melmosa della Senna, aveva dimora l'uomo serpente.
L'uomo serpente tornava spesso nei sogni di Angioletto. Era stato nella notte dei tempi un capitano di marina, Amir, che aveva corso il mondo in lungo e in largo. Aveva commerciato ogni cosa, spezie e droghe, sete e tessuti, vini e liquori, ma soprattutto carne umana. Aveva venduto schiavi mori ai cristiani e schiavi cristiani ai musulmani. La bussola del marinaio non segnava punti cardinali, perché era soltanto l'odore della violenza a tracciare le rotte per lui. Sua madre, la sera, vicino al fuoco, raccontava: «L'uomo serpente era una cosa sola con il fiume traditore che oggi scorre tranquillo e la notte dopo ti morde la gola e ti costringe a scappare. Era dolore ed era la paura». Teneva gli occhi chiusi la donna quando parlava dell'uomo serpente. Temeva il male e quello era l'unico modo in cui sapesse esprimere l'orrore e la paura. Il suo non era un racconto, ma un rito, un esorcismo. Angioletto adesso lo capiva bene. Sua madre cercava di sfuggire al dolore improvviso, all'angoscia di assalti inattesi. Non era nel fango delle valli del delta che si celava l'uomo serpente. Era nel fondo dell'anima della ludra. Era nato nella sentina sporca dell'anima di sua madre. Il sì alla proposta di Don Mira. La ludra non lo chiamava Mir, però. Chissà come il nome si era perduto e in bocca alla gente era diventato semplicemente il Saguseo, una parola in cui si mescolavano echi di sciagure in agguato e memorie di porti lontani. «Ancora oggi», diceva la donna, «il Saguseo vive nel fango delle barene e nel pantano delle valli. Il Saguseo è qualsiasi cosa che striscia, può cambiare forma, lunghezza e colore. Si muove con le anguille che vengono qui a morire da mari lontani. Emerge nelle notti di Meleo e nella nebbia scivola lungo il fasciame delle imbarcazioni, penetra nelle fessure, si arrampica sulle sartie, si avvinghia alle vele. Talora guizza fino alla polena e le abbraccia, diviene una cosa sola con lei. L'uomo serpente, concludeva la madre di Angioletto, è soprattutto il terrore dei pescatori. È preceduto dal silenzio assoluto. Tace il vento, smettono di urlare i gabbiani che volano sull'acqua. E l'acqua e la terra si mettono a vibrare insieme come un brivido, un tremito lungo che passa nelle ossa e nella pancia. Lo sguardo della donna si posava su ognuno dei suoi figli. Il racconto pauroso era una pietra sul loro petto. Ma gli ultimi occhi erano per Angioletto, perché il senso di quel raccontare era che Angioletto era in fondo un fortunato. Lui avrebbe avuto un altro destino, non correva il rischio di cadere negli agguati dell'uomo serpente. Angioletto capiva cosa voleva dire e doveva ammettere che a suo modo la ludra aveva ragione. Un boccone amaro da buttar giù. La sua virilità, strappatagli dalle mani frettolose del chirurgo, era il prezzo del riscatto, l'affrancamento dal male.
Le nebbie dense che venivano di là dal fiume avevano portato alla morte il vecchio maestro Barbarigo e devastato i polmoni di Angioletto. Dopo una lunga febbre perniciosa era rimasta una tosse dura che lo sfibrava con attacchi continui. Non poteva cantare. A Parigi Angioletto aveva cantato per la prima volta in pubblico in una delle sale piccole del Palais Royal, vicino al Louvre. Un esordio modesto, in tono minore. Pierret aveva ottenuto una discreta scrittura per Angioletto, ma dopo quell'esordio era giunta l'affezione ai polmoni. Il catarro non voleva sapere di andarsene e inquinava la voce.
Parigi fu avvolta dal vento freddo del nord e i medici, impotenti a curare Angioletto, presero a parlare di sangue grosso e di fluidi corporei viscosi. Bisognava far respirare le vene, dicevano. Saviara pensava ad altre medicine, a dottori diversi da quelli che le entravano in casa, ma non sapeva come muoversi. Saviara sentiva in cuor suo che solo la teriaca, il grande farmaco universale, avrebbe potuto guarire Angioletto.
La teriaca era un preparato farmaceutico molto potente, una pozione miracolosa da usare come rimedio a ogni tipo di male. La sua storia è antichissima e la ricetta originale della pozione fu completata da Andromaco il Vecchio, il medico greco di Nerone, che ai 46 ingredienti ne aggiunse altri 25. E la teriaca di Venezia era considerata la migliore. La pozione veniva preparata solo alcune volte l'anno e solo alcune spezierie erano autorizzate a farla. La sua preparazione era un rito che avveniva in pubblica piazza. Venivano messi dei grandi mortai di bronzo in cui si mescolavano insieme tutti gli ingredienti, amalgamandoli con miele e mescolandoli a lungo. Ma Saviara non sapeva come procurarsi gli ingredienti della teriaca. Per i servizi di casa, i Pierret avevano ingaggiato una vecchia. Si chiamava Patache. E fu proprio la vecchia domestica Patache, alle prime ombre della sera, a portare Saviara dal dottor De Pomilio, un medico veneziano fuggito dalla Serenissima per aver operato cadaveri senza autorizzazione, espertissimo di veleni. Saviara voleva che visitasse Angioletto e lo curasse. Arrivò la notte in cui il dottor De Pomilio doveva recarsi da Angioletto, ma nel tardo pomeriggio Pierret aveva fatto salire in carrozza Saviara per dirle che era una puttana e che si tenesse a disposizione visto che per il suo castrato non c'era più speranza. Angioletto e Saviara decisero di non rimanere più in quell'abitazione e in una notte caldissima di agosto si spostarono verso la nuova dimora, guidati da Patache. Dopo 3 ore di cammino arrivarono ad un barcone sulla Senna, loro nuova dimora. Le cure di De Pomilio, il medico che aveva dichiarato di aver operato di orchiectomia il giovanissimo Angioletto, stavano dando buoni risultati. I personaggi più strani di quel sobborgo di Parigi in cui dimoravano il castrato e la sua donna erano i Ravageurs.
I Ravageurs, aveva tradotto il dottore, sono un po' predoni e un po' pirati. Ma la parola giusta per indicare in italiano il loro mestiere è recuperanti. Muovono il fango del fondo con un loro badile. Poi lo raccolgono in grandi secchi e ne tirano fuori ogni frammento di metallo, ghisa, rame, stagno, piombo, ferro. Qualche volta le fogne o i rigagnoli versano nella Senna una scheggia d'oro o un gioiello intero, o magari una pietra preziosa. Ci sarà in città qualche donna che la piange, ma per i recuperanti è una giornata di festa. radunano la loro gente e aprono una bottiglia dopo l'altra fino a tarda notte. È una tribù grande e tutte brave persone, lavoratori onesti. I ravageurs sono il fiume stesso, sono il fango del fondo, fanno parte della sabbia e delle rive. Vivono come animali e muoiono presto. Marciscono.
Finisce qui la terza parte de Il castrato di Vivaldi di Gian Domenico Mazzocato, letto e narrato da Emanuela Zamuner e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo incontro per l'ascolto della quarta, ultima parte.
Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.